L'editoriale. Commenti, approfondimenti e punti di vista inediti con una grande firma del nostro giornalismo. Solo su TMV Radio. Interagisci con noi. SMS WhatsApp al 331-8200-213.
Dunque, finisce il campionato di Serie A e arrivano anche gli ultimi verdetti. Comincerei dalla coda con il Lecce che si salva, quarta salvezza raggiunta dalla squadra del presidente Sticchi Damiani, la vittoria contro il Genoa per 1-0, contestualmente però il tracollo della Cremonese travolta da un Como che, e qui ci spostiamo sulla lotta Champions, andrà a giocare in Champions League, la sua prima assoluta. In Champions League sono 16 ormai le squadre che per la prima volta hanno calcato il terreno più prestigioso europeo, e la squadra di Cesc Fabregas non solo festeggia, cosa che aveva già fatto l'approdo ufficiale nelle coppe, ma nella coppa più importante. Quindi complimenti a Fabregas, complimenti al Como, un progetto che avevamo analizzato a lungo a inizio stagione, che stuzzicava tutti, che fa anche discutere, ha fatto discutere per l'assenza totale praticamente dei giocatori italiani e per quello che sarà naturalmente un doversi mettere a posto poi per affrontare la prossima Champions League, sia in termini di stadio dove far giocare le prossime partite, sia con l'UEFA per quello che sarà un evidente settlement agreement per sistemare tutti i conti in modo da essere idonea a proseguire il suo percorso europeo, cosa che naturalmente comincerà e farà anche magari rinforzando la rosa, perché Fabregas ha detto: non mi accontento, voglio ancora di più. Dunque il Como che si insedia in Champions League significa che due grandi sono fuori, e le due grandi fuori sono Juventus e Milan, di cui parleremo a lungo in questo editoriale, in questa puntata. Nel frattempo invece chi approda in Champions League e lo fa da terza in classifica è la Roma di Gasperini, che da quando ha risolto il problema, la Roma, quando ha risolto il problema di incompatibilità tra Claudio Ranieri e Giampiero Gasperini, ha cominciato a volare, la squadra si è accesa, Gasperini ha preso consapevolezza del suo gruppo, il suo gruppo ha capito di dover seguire solo ed esclusivamente il proprio allenatore ed è cominciata una volata a risultati pieni fino alla fine, fino a raggiungere il terzo posto con la vittoria ieri sul campo del Verona, gara estremamente intrigante, con la Roma che poi passa in vantaggio su calcio di rigore, il Como, il Verona che resta in 10 ma che combatte fino agli ultimissimi minuti, quando poi, spintosi tutto quanto in avanti, parte il contropiede giallorosso che chiude i discorsi proprio con El Shaarawy, quasi come se fosse una favola scritta da Eopalla, anche in questo caso con un giocatore che i titoli di coda con la Roma, salutato con degli striscioni affettuosissimi dal pubblico giallorosso, che ne applaude anche il gol che decreta ufficialmente nei minuti finali che l'ansia finale può anche andare in archivio, perché c'è la vittoria, c'è il raggiungimento della Champions League con il 2-0 messo a segno su un assist di tacco di Paolo Dybala. Roma che dunque vola in Champions League insieme al Como, le due grandi deluse sono Juventus e Milan. La Juventus che ha vissuto un pomeriggio davvero stregato, davvero brutto, era il derby di Torino, cominciato male con gli scontri nel pomeriggio nelle adiacenze dello stadio, all'ingresso in campo. Perfetto, tra un minuto intanto mi segnala dalla redazione, ringrazio Lucio Marinucci e Giorgio Sorani, avremo il direttore De Paola per i commenti di rito in questo lunedì nell'editoriale. Dicevo della Juventus, gli incidenti nelle adiacenze dello stadio con i due gruppi di tifosi che si avvicinavano alla struttura, questi scontri tra tifosi ha visto poi a un certo punto intervenire le forze dell'ordine ed è successo un qualcosa che poi verrà analizzato in maniera dettagliata. Per adesso abbiamo raccolto soltanto una serie di indiscrezioni, affidandoci anche a Repubblica, a tutti gli altri giornali che hanno indagato nel momento stesso in cui sono successi i fatti, di un fumogeno, un lacrimogeno, in alcuni casi si parla addirittura di una bottiglietta che ha colpito un tifoso 45enne della Juventus, costretto poi al ricovero in codice rosso e sotto i ferri nel momento in cui si stava per cominciare il derby che a quel punto è stato rinviato di un'ora, con i tifosi della Juve che invece chiedevano il rinvio totale della partita. Non accontentati, i tifosi bianconeri hanno lasciato lo stadio del Grande Torino, sono andati via e hanno lasciato anche la squadra da sola, che in campo ha giocato un primo tempo portandosi in vantaggio 1-0 con la rete di Vlahovic. Il secondo tempo, quando ormai tutte le altre partite erano concluse, era già evidente che qualsiasi risultato non avrebbe portato alla qualificazione Champions per la Juve, che trova anche il raddoppio con Vlahovic, poi piano piano si scioglie di fronte a una reazione rabbiosa e di orgoglio da parte del Torino, che prima con Casadei poi con Adams trova il gol del 2-1 e del 2-2, quindi centrando il pareggio. Continuano a essere tanti gli anni per il Torino di non vittoria del derby. Dopo 11, questo è il 12° anno che non riesce a vincere di fatto un derby, ma riesce a trovare il pareggio, pareggio che è arrivato anche, ricordatele, nella gara d'andata, quindi derby che quest'anno non è assegnato a Torino, ma tanto, tanto dolore è arrivato durante la partita per quelli che sono stati gli incidenti appunto nel pre-partita. Dopodiché nella fine gara sono arrivate anche le parole di Spalletti, poi di Comolli, che hanno raccontato di quello che deve essere un progetto vincente il prossimo anno della Juventus, senza dimenticare il fatto che senza l'Europa League chiaramente diventa tutto più complicato andare a convincere i campioni, andare a spendere soldi importanti, ma sarà importante riuscire a cercare i giocatori giusti. La parola più spesso utilizzata da Spalletti è carattere, quello che è mancato evidentemente alla Juventus anche nella gara di ieri sera, carattere che non è mancato al Napoli di Antonio Conte e sicuramente ad Antonio Conte, che nel finale di partita si è dedicato a una conferenza stampa a due insieme a De Laurentiis, nel quale hanno spiegato praticamente i motivi del saluto, dell'addio, con tanti dibattiti, tante cose interessanti da approfondire. Come detto, però, siamo pronti per far partire il nostro editoriale. Buongiorno da Vincenzo Malangelo, a Giorgio Sorani in cabina di regia, e diamo il buongiorno al direttore De Paola. Ciao direttore, ben ritrovato.
Ciao carissimo. Saluto,
allora,
a tutti.
Possiamo sintetizzare così: una squadra stabilmente strutturata vince lo scudetto, che è l'Inter, una squadra in passaggio di consegne ma comunque forte arriva seconda, che è il Napoli, c'è la grandissima sorpresa di un Como che ha fatto vedere cose incredibili, c'è la Roma che ritrova la Champions League senza Ranieri, affidandosi a Gasperini, quindi migliorando il progetto dello scorso anno, e ci sono le due grandissime deluse, Milan e Juventus, che andranno a giocare l'Europa League.
Il campo che mi chiama.
Il campo sentenzia così, e diciamo che spesso e volentieri il campo ha ragione. Da dove vuoi partire, direttore?
Ma guarda, hai fatto un'ottima sintesi, io aggiungo solo una cosa, che le crisi ci sono in tutte le società, in tutte le squadre, c'è una crisi, ma la contemporaneità della crisi di Milan e Juventus innanzitutto è un inedito del nostro campionato, non si è mai verificato che entrambe stessero fuori dalla Champions. E quindi già questo costituisce un problema. Un problema legato a che cosa? È legato sicuramente alle proprietà, legato sicuramente a mancanza di conoscenza da parte delle proprietà, legato a rivoluzioni continue che non portano a nessun risultato. Cioè, continuare a fare rivoluzioni senza riuscire a mettere dei punti fermi, diciamo, si ottiene poco. Per cui, in questo essere unite nel, come dire, una fotografia del calcio italiano che sicuramente non è eccezionale, viste due grandi, due nobili decadute, però le crisi di Juventus e Milan sono profondamente diverse. Quella del Milan è proprio una crisi strutturale, cioè ancora non si è trovato un punto fermo da cui ripartire, invece quella della Juventus è diversa. Cioè, si è trovato un punto fermo, ma si è capita, proprio perché si è trovato questo punto fermo, cioè il parametro di riferimento è Spalletti, si è capita la scarsa qualità della rosa, ma non solo da un punto di vista tecnico, anche di mentalità. E questo è un grosso problema, perché comunque richiede una rivoluzione più corposa e richiede anche di scardinare quei punti fermi che si credeva di aver acquisito in alcuni giocatori. Giocatori che sembravano alla base di una rinascita, che non possono essere alla base di niente. Mi riferisco a Thuram, ha cambiato, allo stesso Bremer, insomma mi riferisco un po' a tutti, a un persino, io dico, guarda, persino con Cesao e Yildiz così hanno solo da rischiare di rimetterci, devono in qualche modo trovare a fianco a loro dei giocatori che possano realmente entrare in simbiosi con loro, perché se no così perdono anche la loro qualità. Quindi ecco, questo è il tipo di evoluzione. Invece al Milan, ribadisco, il Milan deve rifare tutto punti a capo, e mi spiace notare come i giocatori del Milan, più ancora di quelli della Juve, perché quelli della Juve lo si è visto proprio, diciamo, dallo 0-2 i giocatori del Toro in qualche modo hanno maramaldeggiato e non c'è stata una reazione caratteriale da parte dei giocatori della Juve. I giocatori della Juve sono sembrati quasi spaventati dall'irruenza e dalla rabbia che avevano quelli del Toro nel recuperare. Ecco, tutto questo chiaramente deve far parte di un bagaglio che al momento non c'è nei giocatori della Juve. Invece quelli del Milan, perdonatemi, ma io, che sono abbastanza malizioso nel calcio, ne ho viste troppe, ma ho trovato qualche cosa di troppo, veramente di troppo da parte dei giocatori nei confronti del proprio allenatore.
Dici che l'hanno scaricato?
Beh, insomma, cioè, nel calcio si dice così, per non essere incauti, perché comunque sono dei professionisti, io dico che non hanno approcciato con la giusta concentrazione, però diciamo le ultime partite, soprattutto questa col Cagliari, mi dà la sensazione che la responsabilità è sì di un allenatore che non ha mai imposto una qualità di gioco importante, ma è soprattutto dei giocatori, soprattutto dei giocatori.
Allora, la parola d'ordine è stata carattere, quella utilizzata da Spalletti, e ha detto anche una cosa importante, ovviamente, il carattere non si allena. A questo ci aggiungo un'altra, diciamo, mini dichiarazione che mi ha fatto riflettere: non si prende una statistica per fare un titolo, serve carattere, quello non si allena. Direi che il riferimento a Comolli, per il quale si è espresso in maniera diversa rispetto alle altre volte, considerandolo un po' di più, probabilmente sotto indicazione della società, però è abbastanza chiaro. Cioè, Spalletti ti dice: una squadra non si costruisce in base a delle statistiche, ma si costruisce anche conoscendo il carattere dei giocatori. E più volte Spalletti ha parlato di carattere che è mancato in questa squadra, l'abbiamo evidenziato. Carattere che però possiamo dire è mancato anche nel Milan, no? Era in vantaggio 1-0, tutto facile, e invece collassa, come in tante altre partite. Allora, se il carattere non si allena, come mai queste due grandi squadre con due storie straordinarie non sono più in grado di trovare giocatori di carattere, al di là del costo, perché poi magari ci sono anche dei giocatori che hanno carattere ma non hanno costi elevati, e quindi di saperli trovare e intercettare con un lavoro di scouting?
Ma guarda, purtroppo hanno trovato, come dire, un punto di incrocio in un momento particolare della loro stagione, ma credo che sia una coincidenza veramente astrale. Perché dico questo? Perché mentre Spalletti cerca di allenare persino il carattere, cerca di allenare qualsiasi difetto, dall'altra parte Allegri non lo fa. Allegri è un ottimo gestore, ma il carattere dei giocatori deve essere già formato e deve essere pronto per l'uso. Quando non c'è questo, beh, insomma, vediamo dove finiscono le squadre di Allegri. Cioè, o sono affidate a grandi talenti, a grandi campioni che quindi hanno delle riserve autonome, oppure da parte dell'allenatore non avviene quello che fa solitamente Spalletti. Ma Spalletti ha avuto proprio una resa nei confronti della squadra, cioè lui ha detto: io li ho messi nelle migliori condizioni possibili e non mi hanno risposto, cioè non hanno mostrato quel carattere. Allora sì, qua ci vuole il termine, e quella mentalità che o ce l'hai o non ce l'hai. Cioè, Spalletti fa un discorso diverso rispetto a quello. Cioè, tu non è che puoi mettere in discussione il carattere di Modric nel Milan, ma nella Juve ditemi un solo giocatore che abbia caratteristiche, diciamo, da leader in assoluto. Cioè, le sta perdendo persino Modric.
Quindi tu dici, scusate, che addirittura i grandi giocatori invece di portare tolgono.
Sta perdendo persino Bremer.
Quindi tu dici che il carattere invece di crescere lo perdono i grandi campioni, fagocitati un po' da questa situazione, da queste situazioni complicate in Juventus e Milan, che però in qualche modo ne devono uscire, e ne dovranno uscire senza i soldi della Champions League. Secondo te chi è che ha più la possibilità di rialzare la testa e di fare il programma giusto, e soprattutto con quali uomini? Entrambe dovrebbero ristrutturarsi a livello societario?
Ma guarda, a questo punto è nettamente più in vantaggio la Juventus, questo mi sembra evidente, cioè nel senso che si costruisce attorno a un maestro che è assolutamente Spalletti, e che deve rifare le cose, diciamo, a suo uso e consumo, chiaramente affidandosi completamente a lui. In questo momento ci si deve affidare completamente a Spalletti. D'altra parte il Milan in questo momento è una baraonda. Cioè, potrebbero saltare tutti, e nel momento in cui saltano tutti devi trovare l'uomo, diciamo, a livello organizzativo societario, quindi proprio il proprietario, il cardinale di turno o il Calvelli, insomma quello che è, che deve dare una struttura organizzativa ancora nuova. Cioè, è un discorso molto preparatorio ancora quello del Milan, perché se saltano tutti devi trovare dei riferimenti sia nella stessa società e sia nell'allenatore. La Juventus, diciamo, è un passo avanti, ma perché? Perché ha pagato uno scotto di troppi anni questi ultimi anni, cosa che il Milan non ha fatto, nel senso che è riuscito a vincere anche uno scudetto, ma la Juventus è assente da troppi anni, cioè dal 2019 se non sbaglio, giusto?
2020 con Sarri, esatto. E soprattutto erano 15 anni che non mancavano a Prodi in Champions, fatta eccezione per l'anno della...
Quindi diciamo è già in vantaggio relativamente, ma in vantaggio rispetto allo svantaggio che ha acquisito in questi ultimi 5-6 anni.
Direttore, invece ti sposto, così facciamo la panoramica intera, in casa Napoli. Napoli che chiude vincendo con l'Udinese 1-0, e poi c'è quella conferenza stampa 2 De Laurentiis Conte, che con Conte che si è tolto veramente tutte i sassi dalle scarpe che si poteva togliere, e sono convinto che tu, sentendolo parlare un pochettino, gli hai dato anche ragione su certi aspetti. Conte ha incentrato molto della sua querelle sulla stampa napoletana, su parte della stampa napoletana, ha utilizzato parole importanti come falliti, che non fanno bene al progetto del Napoli. Non ha mai preso, onestamente, e questo è un po' nella natura di Conte, visione di quelli che sono stati anche i suoi errori, quindi le responsabilità proprie. E nel frattempo ogni tanto De Laurentiis provava anche a dare un colpo al cerchio, un colpo alla botte, però alla fine si è capito che le due strade si sono separate e che Conte aspetta la chiamata della nazionale, perché le altre panchine sono piene. Questo saluto a Napoli come ti è sembrato?
Ma guarda, sinceramente io mi schiero dalla parte di Conte, dalla parte dei giornalisti, quando Conte si permette di criticare un ambiente che è critico. Ma che vuol dire? Cioè, un ambiente deve essere critico. Io a volte ho trovato invece al contrario un ambiente troppo seduto sulle posizioni della società, sulle posizioni dell'allenatore, sul tifo. Se Conte addirittura in un ambiente del genere si meraviglia che non si facesse gruppo, che non si rimasse tutti dalla stessa parte, beh, insomma, allora io sto dalla parte dei giornalisti che in qualche modo hanno espresso delle critiche, in qualche modo hanno fatto capire giustamente che questa non può essere considerata un'annata eccezionale, visto che il Napoli, che era atteso soprattutto dopo lo scudetto, ha una prova imperativa in Champions, è arrivata a 30ª in Champions, quindi le responsabilità Conte ce le ha. E poi secondo me è passata sotto silenzio la stoccata che De Laurentiis gli ha dato. Adesso si sono lasciati di comune accordo, ma De Laurentiis ha detto: io dovrò trovare, anzi troverò un allenatore che probabilmente, visto che Conte non è sicuro di questa rosa, più o meno lo sto veramente diciamo riducendo all'osso, che questa rosa basti, avanzi al nuovo allenatore. Cioè, come a dire, io sono convinto che la rosa che ho messo a disposizione di Conte era sufficiente per entrambi i fronti e poteva andare bene anche con gli infortuni che ci sono stati, troverò, o perlomeno sto cercando, un allenatore che mi dia questa soddisfazione con la rosa attuale. Hai capito? Cioè, guardate che è una bella critica a Conte, come a dire, secondo me c'è un allenatore in giro che può far meglio di Conte con questa rosa. Questo è il succo del discorso di De Laurentiis. È una bella stoccata.
Sì, anche perché diciamo che è stato un modo per non svalorizzare quello che è stato un mercato fatto, tanti milioni spesi, quindi bisogna anche da un certo punto di vista dire probabilmente sei tu che non l'hai saputo valorizzare, ma questi sono giocatori che comunque hanno un valore importante. Allo stesso tempo, infatti, non ti sarà sfuggito nella chiacchierata davanti alla stampa quando De Laurentiis ha detto: avremmo vitoltato per il titolo senza i tanti infortuni, stoccata altra a Conte. E Conte che ha risposto subito dicendo: no Aurelio, sbagli, perché queste sono giustificazioni, l'Inter era più forte. Anche lì hai trovato un Conte che portava l'acqua al suo mulino e De Laurentiis che provava a difendere il gruppo.
Posso dire, io per la prima volta ho visto, al di là poi delle sparate sindaco, non sindaco, politica, stadio, sì, tutte queste cose qui che appartengono un pochettino al repertorio che conosciamo di De Laurentiis, ho trovato un De Laurentiis dimesso nei confronti di Conte, e questo non me l'aspettavo, perché sinceramente, come dire, quando tu dici la postura, per esempio, tra gli incontri di Xi Jinping e Trump, no? La stessa roba tra Conte e De Laurentiis. Beh, la postura di Conte è stata vincente. Cioè, Conte nella conferenza stampa ha dettato i tempi della conferenza stampa, poi ha salutato, trattando anche con una certa velocità, lo stesso presidente al suo fianco, lo ha fatto alzare, lo ha abbracciato, ha fatto la foto di rito e se n'è andato. Cioè, ma ragazzi, cioè io un presidente come De Laurentiis, che solitamente, come dire, è galletto, no? Cioè mette tutti sotto di sé. In questa situazione Conte ha avuto una supremazia nella conferenza stampa che non mi aspettavo, sinceramente che non mi aspettavo, e Conte l'ha dominata questa conferenza stampa. Però dall'altra parte, come dire, probabilmente saranno stati gli 8 milioni che sono stati risparmiati, non so nel nome di che cosa, se della nazionale, che è la cosa più probabile, o di altri progetti, ma certamente, come dire, questa fuoriuscita di Conte di comune accordo ha consentito anche che De Laurentiis si tacitasse, perché il De Laurentiis che conosciamo tutti avrebbe, di fronte all'atteggiamento come questo molto baldanzoso di Conte in quest'ultima conferenza, avrebbe avuto un altro tipo di approccio. Invece no, mi è sembrato molto cauto, molto dimesso, come se gli andasse bene la situazione, ha sfogato tutto su Manfredi, sugli stadi e altre cose. Ma io ribadisco l'atteggiamento di Conte nei confronti di De Laurentiis, che poi alla fine appunto si è tolto qualche sassolino, ma è sembrato, come dire, in una situazione quasi di soggezione verso il suo allenatore.
Mi è sembrato anche a me, diciamo, sai che cosa ho pensato? Poi ci andiamo a sentire anche una nota audio che è arrivata anche da Giorgio Solani. Per la prima volta ho pensato che è vero che i due hanno un'amicizia fuori dal campo. Spesso e volentieri si dice no, ma noi siamo amici oltre che dipendenti, eccetera. Invece ho avuto la sensazione a un certo punto che l'uno non volesse essere troppo cattivo con l'altro, perché c'è quell'amicizia di base che però poi dal punto di vista invece lavorativo vedeva delle diversità di vedute. Non so se hai avuto la stessa sensazione anche tu.
No, allora sicuramente poi bisogna conoscere De Laurentiis, nel senso che De Laurentiis è così, alla fine ha fatto, come dire, una somma delle cose positive che gli ha portato Conte, e chiaramente non può non ritenersi soddisfatto. Però perché chiaramente il secondo scudetto, la Supercoppa italiana, un secondo posto, non possono essere accolti negativamente. Però non dimentichiamo che le premesse di questa stagione erano altre. Le premesse di questa stagione erano che il Napoli facesse bella figura in Champions, perché diciamo anche un secondo scudetto, sì, va bene, poteva essere interessante, ma ormai il Napoli di De Laurentiis si è stagliato nella storia del Napoli come il Napoli più vincente, perché ha superato anche quello di Maradona come numero di titoli, di trofei vinti. C'è ancora una Coppa Internazionale che andrebbe vinta, ma sicuramente hai vinto due scudetti, Coppa Italia, Supercoppa, insomma. Certamente il Napoli di Laurentiis è al primo posto ormai nella storia,
sì.
Che può essere paragonato sicuramente a quello di Maradona e di Ferlaino, però ecco, rispetto al Napoli di Ferlaino, questo è un Napoli sempre in salute, cioè vincere in salute, vincere in salute economica, va avanti, quindi già questa è una differenza enorme. Per cui io mi domando quale sia stato, diciamo, il motivo che tu dici di amicizia. Io credo che appunto nella tara delle cose da considerare positive De Laurentiis abbia messo tutto, però ribadisco la delusione rispetto alle premesse di questa stagione, che devono essere di un comportamento internazionale che lanciasse il Napoli su un bacino di utenti maggiori, perché questo è lo scopo. Perché poi De Laurentiis, diciamo, ha questa intelligenza calcistica molto profonda. Lui dice: io come posso, diciamo, stando a Napoli, amando Napoli, amando la città, tutto quello che c'è attorno a Napoli, aumentare il bacino, no? Cioè lui parla a volte di 20 milioni, può essere che ci stanno questi 20 milioni nel mondo, per carità, ma deve aumentare questo bacino per, diciamo, entrare in un numero di grandissime squadre, pur non avendo questa base di successi solidissima, diciamo, può essere un pochettino stridente nel confronto con i grandissimi club. Però lui vuol fare questo, e lo può fare soltanto con un rimbalzo internazionale. Questo rimbalzo internazionale Conte non se lo ha dato, e questa è la delusione della stagione. C'è poco da girarci attorno: il secondo posto va benissimo, sì, la Supercoppa italiana, ma il 30° posto in Champions pesa come una mannaia. Però De Laurentiis, come dire, ha fatto buon viso, cattivo gioco, e ha detto: vabbè, scudetto, secondo posto, Supercoppa italiana, che gli vuoi dire? E infatti non gli ha detto niente, si sono lasciati così, con un De Laurentiis che mi è sembrato assolutamente spiazzato di fronte alla veemenza e alla, come dire, concretezza, anche solidità di Conte negli atteggiamenti di quest'ultima conferenza stampa.
Sentiamoci la nota vocale, dai Giorgio.
Buongiorno Vincenzo, Marco Moretto, una domanda al volo al direttore se è possibile. Ecco. Direttore, parliamo di carattere, di forza, di volontà, ma il carattere chi te lo fa ormai in questo mondo che non si capisce più dove va? Il giovane non si forma, non, ce ne sono pochi, e chi parla, a mio avviso sbagliando, il carattere Juve, è vero, ci dirà Vincenzo che il carattere Juve nasce da un gruppo forte, ma se non c'è proprio le basi di gruppo nella Juventus, come si può creare la mentalità Juventus? Un suo pensiero su anche sull'uomo in generale che possa essere adatto al calcio con il carattere e la tempra giusta. Grazie.
Direttore, questione di carattere. Io poi sono molto d'accordo sulle parole di Spalletti, quando ha detto il carattere non si allena. Magari un minimo sì, ma ci deve essere un minimo anche. Beh, base, ma
la frase cult di Spalletti è caratteri forti, destini forti, caratteri deboli, destini deboli. Esatto. Questa Juve ha un carattere debole. È vero, il carattere non si allena, però a proposito degli algoritmi, tu un giocatore lo devi guardare anche per, come dire, il carisma che emane, per la leadership che emane. È molto difficile in quest'epoca trovare dei giovani vogliosi di combattere, è molto difficile, però li puoi trovare stesso in Italia, li puoi trovare in altri posti. Cioè tu devi trovare, cioè, le caratteristiche dei combattenti della Juve, no? Dei Furino, dei Gentile, dei Tardelli, di quelli che hanno lasciato il segno, ma che poi, come dire, si sono alternati ad altri giocatori, dei Deschamps, dei Ravanelli, dei Vialli, dei Conte, li devi ritrovare in altri giocatori. Non ce n'è uno. Io ti ho fatto tanti nomi di juventini, come dire, che hanno espresso un carattere fortissimo, e trovamene uno che abbia un carattere in questa Juve. Chi ce l'ha? Thuram, Cambiaso, lo stesso Bremer, che non è un leader.
Spalletti ha fatto tre nomi, ha detto Locatelli, Yıldız, poi me ne ha fatto anche un altro che adesso mi sfugge, ma non con Seisau, se non mi sbaglio l'ha fatto addirittura su Bremer, cioè parlando di quei giocatori che magari hanno il carattere però gli manca qualcosa, in particolare a Locatelli, che l'ha detto: Locatelli c'ha un grande carattere che lotta su ogni pallone, poi magari in qualche cosa viene un po' meno. Yıldız rincorre gli avversari, Bremer che c'ha il carattere, poi però non ne ha fatti altri, ad esempio. Questo già è un segnale importante in una Juventus che ha tre, esatto, giocatori di carattere secondo il suo allenatore.
Ma guarda che vanno veramente, allora, io mi sono fatto uno studio di recente proprio per esempio sulla Serie B, no? Ci sono un sacco di giocatori italiani forti, diciamo anche nati in Italia, tipo Dumbiano, Calò, Raimondo, ma ce ne sono altri, diciamo che hanno caratteristiche forti che si possono in qualche modo abbinare a una grande squadra. Non sto dicendo che sono giocatori da Juve, perché il salto dalla B alla A e soprattutto poi in una grande squadra è pazzesco, veramente pazzesco, sono 5 categorie di differenza, non 2. Però il punto è questo, è che tu, diciamo, io mi aspetto che una rete di osservatori e una rete di persone che sono proprio addette a questo ti sappia in qualche modo suggerire le caratteristiche idonee per essere giocatore della Juventus. Io ribadisco, sono d'accordo con te, con Spalletti, se ne nomini tre, ma già fai veramente fatica, perché Yıldız sì, ha un piede, una tecnica eccezionale, ma il carattere deve ancora crescere, è troppo magari irruente in alcune situazioni e poi si smoscia in altre. Vlahovic è tutta grinta ma poi ti viene meno in alcune situazioni, poi vediamo il futuro di Vlahovic qual è. Bremer è deludente, Bremer proprio a me ha deluso, perché comunque deve essere il capo. Bremer era stato atteso come l'unico che potesse dare certezza alla difesa, ed è vero che le dà da un punto di vista tecnico, ma le deve dare anche da un punto di vista caratteriale, deve comandarla quella difesa, devi vederlo agitare le braccia, devi vederlo in campo sbattersi, non lo vedi. Cioè, io non vedo nella Juve l'impeto dei Furino, dei Tardelli, dei Gentile, di quella gente rabbiosa in campo che non faceva differenze né con grandi, né con medie, né con piccole squadre. La Juventus aveva quel range di approccio alla partita e rimaneva per tutta la partita concentrata su quel range. Non c'era avversario da temere o da non temere che in ogni caso potesse ostacolare quel tipo di approccio. Ecco, io nella Juventus vedo, guardate il secondo tempo, con giocatori quasi spauriti di fronte al Torino arrembante che stava persino per segnare il terzo gol, di una squadra impaurita che dal 0-2 è passata al 2-2, non avendo la capacità caratteriale di gestire un risultato del genere. È stata veramente l'ultima fotografia amara di quanto manchi la mentalità a questa squadra e quanto la si deve, non dico forgiare, ma la si deve cercare attraverso osservatori, attraverso persone che sappiano valutare non soltanto l'algoritmo per le qualità tecniche, ma soprattutto il carattere del pugnace, carattere pugnace sportivamente, che la Juventus ha sempre avuto e che non ritrova nelle ultime squadre che abbiamo visto in campo di recente.
C'è un'altra nota vocale, Giorgio, andiamocela a sentire, poi salutiamo il direttore, su una domanda invece che fanno sul Milan, più che una domanda è una riflessione, vai.
Siri, volevo esprimere un concetto: il curriculum degli allenatori non li deve salvare dalle critiche. I signori Spalletti e Allegri hanno miseramente fallito e non ci sono scusanti, e vanno trattati come allenatori che non hanno lo stesso curriculum. Un saluto a tutti.
Duro, durissimo il nostro amico, duro, durissimo un altro amico che diceva appunto...
Però ragazzi, vai, se non capiamo la differenza fra Allegri e Spalletti, mi permetto di dire che non capiamo di calcio, perdonatemi, perché sì. Se non capiamo... Allora, hanno fallito, allora sì, sono d'accordo, alla fine si tira una riga, hanno fallito tutti e due.
Certo.
Ma la differenza abissale tra quello che ha fatto Spalletti, perché ha fatto intravedere sì, una qualità di gioco, ha fatto vedere con giocatori, possiamo dire tra virgolette brocchi, una qualità di gioco che non ti aspettavi, una Juventus alta, erano anni che non si vedevano. Allora, se si segue il calcio per bene si capiscono queste cose, se si deve mettere tutti nello stesso calderone, il giudizio dell'ascoltatore mi delude, perché non puoi mettere sullo stesso piano Allegri e Spalletti. Hanno fallito entrambi, sono d'accordo, ma la costruzione di un gioco che poi possa arrivare a una conclusione vincente, Spalletti ha cercato più volte di farla e, come dire, a volte è tornato indietro perché è stato deluso dagli stessi giocatori, e dall'altra parte Allegri non l'ha mai provata, mai, sempre con questa mentalità: faccio il gol e mi chiudo, ma che proprio non esiste più nel calcio moderno, non nel calcio italiano, non esiste più nel calcio moderno.
Un altro nostro amico invece ci dice, a proposito di Allegri, anche qui insomma giudizi molto definitivi, dice il nostro amico: Allegri è un falso storico di un allenatore senza qualità che ha avuto la fortuna di aver trovato una Juve piena zeppa di campioni. Secondo me, direttore, lo so che tu magari sei un po' più duro, è un allenatore magari che quando deve costruire fa molta più difficoltà rispetto a quando deve gestire, questo sì, però cambia la tipologia di allenatore, per cui secondo me Allegri paradossalmente in nazionale sarebbe meglio di Spalletti, che ha bisogno della quotidianità per lavorare.
Sì, ma allora, su questo sono d'accordo. Però io mi domando se, andando avanti, diciamo, nel tempo, se queste caratteristiche possano bastare. Voglio dire che Allegri appartiene, come un dinosauro, a una specie in estinzione, cioè alla specie dei Capello, no? O alla specie dei grandi allenatori che però hanno bisogno del campione, che magari sanno vedere il campione, lo sanno scegliere il campione, ma se una società non te lo riesce più a dare il campione, devi essere tu a mettere quel valore aggiunto, quel valore in più che possa fare la differenza. E Allegri questo non lo mette nell'organizzazione di gioco, nella qualità di gioco. Perché si dice che Allegri è quello della partita secca? Perché Spalletti è stato così, come dire, cauto nell'affrontarlo con quei due doppio 0-0? Perché ha sempre, comunque c'è sempre la paura che in una partita che può valere tanto da un punto di vista psicologico, un allenatore come Spalletti ci abbia molto più da rimetterci nei confronti di un allenatore che nella partita secca, nella partita giusta, nella partita che in qualche modo deve significare qualche cosa, magari è capace sia nelle impostazioni in campo dei giocatori e sia nei cambi a essere efficace. Ecco, ma basta questo nel calcio moderno? O un allenatore deve riappropriarsi proprio del titolo di allenatore, cioè di allenare menti e giocatori a un certo tipo di calcio? Perché mettere in campo i migliori giocatori mi sembra abbastanza e relativamente semplice. Per carità, non è da tutti, ma non mi sembra difficilissimo.
Direttore, come sempre, grazie. Un grande abbraccio al direttore De Paola. Ciao direttore.
Un abbraccio a voi. Salve.
Allora, tra poco invece faremo il nostro solito collegamento con la redazione di Tutto Mercato Web, quindi breve pausa, poi Mirko Nicolino 12.05, Pierpaolo Matrone Casa Napoli 12.35, chiusura con Alain Valnegri. Vi aspetto.